Bene, buon pomeriggio a tutte e tutti. Siamo all'avvio, insomma, no, del nostro anno sociale. Questo è il secondo appuntamento tra quelli messi in calendario. La funzione di questi appuntamenti iniziali l'abbiamo spiegata ampiamente la settimana scorsa, quindi non ci torno. L'appuntamento di oggi rientra certamente nel quadro di quegli inizi che abbiamo voluto concederci con un respiro calmo quest'anno, per le ragioni che già abbiamo evocato la settimana scorsa, ma vi rientra in un modo molto particolare. Si tratta infatti di una sessione che condividiamo con tutto il gruppo, insomma, dei soci, dei partecipanti ai lavori di MECRI, entro il quadro di quelli che chiamiamo gli intrecci. Intrecci quali di solito non sono condivisi invece al vivo, diciamo così, con la comunità di lavoro di MECRI. Di solito gli intrecci, come forse sapete se frequentate un po' il canale YouTube di MECRI, gli intrecci di solito noi li facciamo, come dire, fuori orario, internos, e poi li pubblichiamo nella loro registrazione video sul canale di YouTube, intendendo gli intrecci come delle occasioni che ci permettano di toccare chi non lavora dentro MECRI, chi non è socio di MECRI, abitualmente, no? Quindi sono, diciamo, come dire, dei materiali di grande apertura pubblica, gli intrecci, no? Come tutti i materiali che mettiamo poi sul canale YouTube, che è ovviamente un canale pubblico. Quest'anno, però, mentre abbiamo peraltro già avviato le registrazioni dei nostri intrecci serali, tra amici, abbiamo deciso di proporre, questo intreccio in particolare a tutti i soci. Poi verrà registrata come sempre, la sessione, si farà un po' di pulizia, si caricherà su YouTube. Ma quello che ci interessava era soffermarci in sede, insieme a voi, e non soltanto parlandone tra noi, sui temi che l'intreccio di oggi propone. Dunque, gli intrecci in generale mettono a capo queste registrazioni, ma da dove muovono? Muovono dall'intenzione di dialogare dentro a MECRI tra colleghi, tra compagni, il lavoro di MECRI, in particolare ovviamente nel contesto di chi dentro a MECRI propone, no? Produce dei percorsi o coordina dei cammini, condividere dentro a MECRI i risvolti che sul piano del lavoro personale di membri del comitato scientifico o di collaboratori, insomma, e coordinatori di MECRI, i risvolti che sul piano personale hanno avuto eventi verificatisi dentro l'associazione. Quindi, non so, se uno di noi pubblica un libro o sta facendo una ricerca o ha concluso una ricerca su dei temi che i colleghi di MECRI ritengono avere intrecciato, appunto, no? E messo a frutto cose avvenute dentro a MECRI o fatte dentro a MECRI, allora è l'occasione giusta per dire: ok, come sei andato fuori partendo da qua e cosa hai riportato qua venendo da fuori? Ecco, questo è il senso dell'intreccio. E allora, l'intreccio di quest'oggi, come avete visto nel programma, porta un titolo che è Il potere del sapere, che indica quello che è il luogo in cui è avvenuto l'intreccio. Luogo molto speciale perché si tratta di un germoglio, quindi di un materiale interno MECRI, non di una pubblicazione esterna, un germoglio prodotto dalla professoressa Rossella Fabbrichesi in conclusione del seminario di filosofia dell'anno scorso. Prego, si accomodi. Del seminario di filosofia dell'anno scorso, che per chi c'era, lo ricorderà, per chi non c'era lo ricordo io, si chiamava Textus Architettonica della Verità Pubblica. In conclusione di quel seminario tenuto da Carlo Sini, Rossella Fabbrichesi, muovendo certo dalla frequentazione di quel percorso proposto da Sini, ma anche da sue personalissime ricerche in corso da tempo, ha elaborato un cammino, una proposta che tutti noi abbiamo trovato importantissima, sia per i suoi contenuti, sia per la sua collocazione. È stato come una raccolta, un momento di raccolta di quello che era accaduto durante i mesi precedenti del seminario. Considerato poi che Rossella Fabbrichesi è, oltre che, come tutti sanno, docente di filosofia alla Statale di Milano, è anche una allieva di Carlo Sini, allora era molto bello, no, questo momento in cui tra maestro e allieva si creava un dialogo di cui questo germoglio porta segni, secondo me, importantissimi. Ciò detto, abbiamo deciso di fare un intreccio, appunto, no? Cioè di lavorarci sopra, di lavorare su questa proposta di Rossella Fabrichesi, che porta il titolo, lo ricordo qua, l'abbiamo scritto nel programma, ma potete tutti reperire questo germoglio andando nell'archivio l'anno scorso, Seminario di Filosofia Germogli, l'ultimo germoglio, Rossella Fabrichesi, titolo Potenzia Intelligendi e Potenzia Agendi. L'arcata teoretica che propone Fabrichesi va da Spinoza a Peirce e da Peirce a Fini, quindi i riferimenti sono, come dire, di teoresi alta, ma i temi, l'approccio, l'impianto, come dire, il risvolto, il riscontro è proprio Mecritico. E a Mecritico, come sapete, il lavoro è quello di portare l'alta teoresi, di lavorare l'alta teoresi in modo tale da poterla frequentare nei modi che a ciascuno sono dati, a prescindere poi dalle specialità, dagli specialismi lessicali o disciplinari. Quindi l'intreccio di oggi vedrà in dialogo l'autrice del testo, della cosa che fa da occasione, quello che è stato un po' uno dei materiali, diciamo così, del suo lavoro, ovvero il seminario di Fini e quindi Fini, e il professor Andrea Parravicini, che è, oltre che membro del comitato scientifico e del direttivo di MECRI, anche non è una diminuzione ovviamente, ma è un'aggiunta, prima MECRI e poi vabbè, lavora all'Università di Studi di Milano, dove è ricercatore presso il Dipartimento di Filosofia, come sapete, credo. Quindi io lascerò la parola a loro, gli interventi da casa potranno essere accolti nella seconda parte della sessione, che sarà dalle 15 alle 18.30 come sempre. La ottima Stefania gestirà queste eventuali richieste, che confidiamo siano numerose, di intervento, ma ovviamente anche qui speriamo che ci possa essere, che l'intreccio insomma si moltiplichi, no? Che diventi un po' le trecce a spina di pesce, quando ero bambina andavano di moda, tante treccine che poi convergevano in una treccina, ecco, che l'intreccio si moltiplichi. La sequenza che abbiamo immaginato è questa: si prenderà la parola prima Rossella Fabrichesi, proprio per riprendere i nodi al presente che per lei sono emergenti da quel suo percorso, poi Andrea Parravicini, poi faremo una pausa, poi interverrà Carlo Fini e poi liberi tutti, cioè l'idea è di un secondo giro, di una chiacchierata, di un'interlocuzione come vi piacerà di più. Quindi buon pomeriggio a tutti, buona sessione, buon intreccio e grazie infinite a Rossella, ad Andrea, a Fini e a Stefania e a Monica, che sono angeli custodi di queste sessioni in sede. Grazie mille.
Grazie Florinda. Allora lasciamo uscire Florinda, io la ringrazio molto per questa presentazione, non pensavo che l'intreccio fosse tutto, dovesse ruotare intorno a quel piccolo scritto, ma me ne distaccherò, insomma, ho voglia di dire anche qualcosa di diverso. Ciao. Sì, mi piacerebbe costeggiare certamente quei temi, ma anche aggiungere qualcosa di diverso, perché naturalmente sono passati mesi. E poi vorrei mettermi ancora di più in dialogo con Carlo Sini. Ho ascoltato, purtroppo non ho potuto essere presente, ma ho ascoltato anche l'ultimo incontro. Mi sembra che ci siano dei temi molto importanti su cui sostare. Voglio fare due premesse, che sono cose insomma a cui penso da tempo. La prima è che lavorare sul pensiero di Carlo Sini aumenta la potenza del mio pensiero, ecco, come dicevo facendo riferimento alla potenza intelligendi spinoziana. E non è banale questo, voi direte, insomma, ormai sono una vecchia professoressa, è il mio maestro, certamente, però, insomma, mi sono anche distaccata. Io adesso vi spiegherò come intendo la ricerca filosofica. Devo dire che il leggere o ascoltare Carlo Sini mi permette di lavorare, no? Di andare avanti nel lavoro di ricerca, di riflessione, e questo l'ho imparato da lui. Vi racconto solo questo piccolo aneddoto. Carlo Sini, parecchi anni fa ormai, fece un appunto, l'ultimo lavoro uscito di Maurizio Ferraris, che riguardava i temi del realismo, forse era addirittura Addio a Kant, no? Adesso non ricordo esattamente il titolo. E fece un commento registrato, non si era reso conto che era registrato, a un intervistatore che chiedeva che cosa pensa di questo. Lui rispose: tutte cazzate. Dopodiché si rese conto che con un esimio collega, che tra l'altro iniziava a venire tradotto in tutto il mondo, insomma, non poteva comportarsi così. Organizzammo in statale un convegno, chiamando, invitando Ferraris e discutendo del tema del realismo. E Carlo, secondo me, fu stupendo, perché invece di battagliare con lui e dire no, io credo che, disse: guarda, io penso questo, i temi che tu proponi, e quindi temi di un realismo pre-kantiano, perché poi la riflessione riguardava questo, a me non fanno lavorare. Mentre invece organizzare le cose in un altro modo mi permette di far procedere il lavoro dell'intelletto. Secondo me quello è stato perfetto. Ecco, in questo senso, no, dicevo che il pensiero di Carlo mi fa lavorare. Lo scorso anno Carlo ha toccato dei temi che si intrecciavano benissimo con, appunto, il mio lavoro di ricerca. E cioè, in generale, il tema che dà il titolo al nostro incontro, il potere del sapere, quindi la potenza della conoscenza. Ma anche, dato che sono molto fedele nei miei affetti e nei miei riferimenti concettuali, dato che lavoro ancora su Peirce, per me il tema era anche il Peirce delle scienze normative, il Peirce che ragiona sul self-control, il senso della massima pragmatica e questo tipo di argomenti. Le lezioni di Carlo mi hanno aiutato a dischiudere un orizzonte veramente nuovo per me, o comunque di grande ispirazione. Ecco, allora potrei aggiungere questo, vi dicevo due cose su cui riflettere. Vi ho detto della mia fedeltà a certi autori, ai maestri. Io veramente mi rendo conto, ormai sono quasi alla fine del mio percorso, perlomeno accademico, che non intendo il lavoro filosofico come una sorta di battaglia. Oggi usa molto questo, no? Dire mi devo ergere contro il nemico, cioè colui che sostiene una tesi diversa dalla mia, entrare in un agone in cui devo uscire vincitore con dei buoni argomenti. Voi sapete forse che anche i filosofi analitici ragionano, quando scrivono degli articoli, sono usi a tener conto di tutte le posizioni che sono emerse su un determinato tema e poi entrano in gioco valutando quello che può essere il miglior candidato, no? Si dice così, a essere rappresentante della tesi in oggetto. Ecco, io ho sempre trovato questo veramente quasi umiliante, no? Ma perché dobbiamo diventare dei giudici, dei valutatori del lavoro degli altri? Perché dobbiamo imporci sul pensiero degli altri? Ecco, io mi rendo conto, forse è un segno della limitatezza della mia postura intellettuale, però io dal pensiero degli altri amo essere vinta, no? Mi piace essere dominata, invasa anche. Cioè, il pensiero delle persone o degli autori che leggo, anzitutto mi attrae, e ci deve essere questo elemento alla base, no? Mi seduce, mi porta con sé. E poi, benissimo se mi convince o appunto si connette a quello che io stessa penso, no? Benissimo se l'intreccio, ecco, qui siamo a parlare di intrecci, accade. Però so che questo, insomma, non è molto popolare oggi. Allora, io vorrei oggi soffermarmi su alcuni temi del percorso dell'anno scorso, Textus, l'architettura della verità pubblica, soprattutto del discorso di Carlo Sini. Forse non seguo il fil rouge della sua argomentazione, della sua proposta, ma mi concentro, lui direbbe, su alcuni dettagli luminosi di quello che lui ha detto, che appunto per me sono importanti, che mi hanno conquistato, che mi hanno permesso di pensare. Il mio argomento sarà quello che dà il titolo al nostro incontro, il potere del sapere, lo declino anche meglio, la potenza della conoscenza, la potenza del sapere, della ragione. Vi proporrò questo tema riguardante la razionalità che trovo importante da trattare. Vedrete che andrò ancora a temi persiani, ma tenete conto della premessa che ho fatto prima, no? Io parlo con la voce degli autori che amo, quindi per me è necessario tornare in questo momento, per questa ricerca, a Charles Sanders Peirce. Allora, Carlo ad un certo punto, mi sembra nell'ultimo seminario, ha impostato la questione nei termini che adesso dirò, con un interrogativo molto preciso, molto semplice, perché la filosofia deve essere poi così, molto semplice, ma insomma molto importante. Ha chiesto, cioè ha invitato tutti a chiedersi: cosa fai di ciò che sai? Non so se ricordate, cosa fai di ciò che sai? Perché il sapere, il ragionamento, la conoscenza, ma perché? Per quale fine? E poi, andando anche ai suoi scritti, insomma, alla sua produzione più recente, cosa sai e cosa non sai quando fai, quando agisci? Io potrei declinare le domande su cui mi soffermerò a partire da questo interrogativo di base in questo modo. Anche qui, scusate, prima faccio una premessa. Ponendo tre domande, vedrete che sono tre che poi insomma disseminerò nel percorso. Ponendo queste tre domande, ovviamente riecheggio le tre famose domande di Kant relative a cos'è un uomo, ma riecheggio anche una citazione di Nietzsche, che adesso vi leggo, l'ho già letta a Mecrie, ma io ogni volta che la rileggo la trovo illuminante, stupenda. Aurora 196. Che cos'è propriamente quello che io faccio, si chiede Sini, sottolinea faccio, e che cosa precisamente io voglio con tutto ciò? E questo è il problema della verità, che nel nostro attuale genere di educazione non viene insegnato e conseguentemente non viene posto. Non c'è mai tempo per questo problema. Cioè, insuperabile, no? Guardate la semplicità di questo aforisma, ma anche la sua profondità abissale. Tra l'altro lega il tema della verità, del sapere, al tema dell'educazione, e questo per me è un altro punto di grande, grande valore. Quindi ecco, pensate che dietro ci sono questi grandi autori, appunto anche Kant, cosa posso sapere, cosa devo fare, cosa mi è lecito sperare, insomma c'è tutto questo quadro molto ampio. Io lo riproporrei in questo modo. Cosa faccio? No? Questa dovrebbe essere la prima domanda di ogni uomo, ma del filosofo in particolare, appunto, come dice Nietzsche, che cosa propriamente io faccio? Ma anche quando apro un libro, non solo quando cammino per le strade. Perché a volte si fa senza chiedersi che cosa si fa, anzi, per la maggior parte del tempo è così. Poi, cosa voglio fare? Ancora Nietzsche, no? Che effetti voglio produrre, in quale direzione, qual è il senso cui aspiro, no? Senso nelle due parole, la direzione ma anche il significato. Spinoza, qual è la potenza del mio fare? Questo è il problema essenziale della filosofia. poi, terza domanda, anche qui penso soprattutto a Spinoza, cosa posso e non posso fare? Quindi il limite del mio fare. Faccio subito una nota e mi soffermerò su questa verso la fine. Sono domande centrate sulla prima persona singolare. D'altronde Nietzsche lo pone così, no? Cosa faccio? Cosa voglio fare? Certamente possono essere poste anche nella forma, diciamo, passiva o comunque utilizzando la forma del noi, è una forma un po' anonima riguardante il noi, perché la domanda è: sono io che faccio? Sono io che voglio? Florinda Cambrià ha detto delle cose molto importanti nell'incontro della volta scorsa su questo, e ci tornerò appunto. La domanda potrebbe essere: quanta volontà, quanta deliberazione controllata, consapevole c'è nella posizione di un fine, nella posizione di un ideale? Nota che anche questo noi spesso facciamo nel campo largo della nostra esistenza concreta. Allora, un altro tema su cui si è soffermato Carlo nel seminario, ma ripeto anche nei suoi scritti recenti, invita a pensare che è il fare ad essere veramente sapiente, potremmo dire così, no? Ma spesso si tratta di una sapienza senza consapevolezza, cioè una sapienza insipiente, diciamo in questo modo. Ancora diceva, ogni azione è una pratica finalizzata. Il problema è capire finalizzata a che cosa, no? In che senso, appunto, in che direzione. Peirce diceva, non ogni azione ha un fine, un ideale, anche se ogni azione ha un motivo, ma il motivo è immediato, è qui, ora. L'azione invece quasi sempre è mossa anche da un proposito razionale, no? Se non siamo privi di ragione. Per un filosofo, io credo, per un filosofo pragmatista in particolare, lo sguardo va sempre tenuto sulle ultime due domande che ho posto. Cosa si vuole fare e cosa si può fare? Ancora Peirce, cosa si vuole fare con ciò che si conosce? Una domanda molto simile a quella che poneva Carlo. Lui diceva, cosa si vuole fare, rational purpose, cioè il proposito razionale, con ciò che si sa, la rational cognition. Quindi il pragmatismo, diceva, si distingue dal praticalismo di William James e di tutti coloro che si sono uniti a lui nel divulgare questa dottrina, proprio perché analizza la relazione del pensiero ai fini, ai propositi, all'ideale, lui diceva, razionale. Quindi legame tra cognizione, consapevolezza, conoscenza razionale e fine, proposito razionale. Ma allora potremmo dire, il fine è la razionalità, la conoscenza, la verità, intese come potenza della vita, aggiungiamo anche questo, che è un tema tipico, no, di quelli che si discutono qui a Mecri. Ecco, però, sempre Peirce, lasciatemi ricordarlo nei punti nodali del mio discorso, dice questo fine razionale, questa razionalità, insomma, che deve ammantare tutte le nostre azioni concrete, non può essere mai un risultato stazionario, lui dice stationary result, cioè non può mai essere una ragione che sta fissa, che sta ferma, che raggiunge il suo obiettivo, è sempre crescita, sviluppo, è sempre, si deve identificare sempre con la corsa infinita degli interpretanti, no? Che si passano l'un l'altro la torcia della verità. Ecco, Ecco, dire questo però inizia a darci dei problemi, perché intendere infine l'ideale come qualcosa che continuamente si sposta, e chissà se l'idea di oggetto dinamico in realtà non volesse dire proprio questo, ma questo è un problema specialistico in Peirce, inizia a farci un po' traballare. L'idea è quella per cui la verità, appunto, è sempre sul punto di farsi, no? E questo è un tema che nel seminario dell'anno scorso è emerso con grande forza. Sempre Peirce, la verità è incipiente, no? Cioè sta per cominciare, sta sempre per cominciare, non è mai perfetta, non è mai chiusa, non è mai completa. Quindi non quello che io so, o quello che io faccio in base a quello che so, ma quello che tutti noi sappiamo, che siamo pronti a mettere in gioco, no? Che sapremo anche in un infinito, in un futuro infinitamente spostato più in là. Allora, se agire, il pensiero come azione, perché anche di questo parliamo, significa porsi un proposito, porsi un ideale, avere un fine. In cosa può consistere questo fine, tra l'altro perennemente spostato in là, perennemente da farsi? Un ideale che deve proporsi a noi come un lavoro, no? Sono partita dal lavoro, come un lavoro costantemente da compiere. Beh, l'idea di Peirce è che questo ideale debba coincidere, uso le sue parole, con la crescita della ragionevolezza concreta. Io vi invito a sostare su queste tre parole. Crescita, ho spiegato prima, insomma, crescita, sviluppo, divenire, la torcia che passa di testimone in testimone, ragionevolezza, che non è esattamente la ragione, no? È la sensatezza, è ciò che mi sembra sensato in quel che faccio. Concreta, però, lui dice, cioè la ragione legata agli effetti pratici, a quello che posso fare, a quello che concretamente produco nella mia esistenza, nella vita di ogni giorno, appunto la potenza della vita. Il tutto naturalmente può sembrare avere un sapore hegeliano, ma insomma non entro, non penetro questi temi che sono complessi, soprattutto se ci riferiamo a Peirce. Vado a uno degli ultimi saggi su cui Peirce lavorò, e questo sì è citato nel mio germoglio, ne ho parlato forse più ampiamente lì, adesso ricordo brevemente. Allora, curiosamente questo manoscritto, perché non fu mai pubblicato, si intitola Un saggio per migliorare il nostro ragionamento in sicurezza e ubertosità. Questa parola è molto piacevole, secondo me. Ubertosità, cioè fecondità. Lì scrive, ed è veramente stupefacente se si pensa che Peirce era un grande logico, che il fine ultimo e razionale di ogni azione che non sia mossa da un mero impulso, è la potenza, appunto, nell'esprimere risultati che devono apparire sempre più fecondi, efficaci, ubertosi, felici. Felice è una parola importante, perché viene dalla radice fuo, che significa generare. Quindi non la certezza, la sicurezza, come dice, non l'argomentazione coerente, non contraddittoria, completa, appunto, convincente, deduttiva, ma piuttosto, quindi scusate, non la certezza, la sicurezza e quindi la verità agguantata una volta per tutte definitivamente, qui sto, no? Qui sto, sono sicuro di quello che ho ghermito, ma il sono sul punto di fare, cioè sono sul punto di generare, di partorire, di produrre. nuove verità, cioè nuovi effetti tossici. Ecco, Peirce lo dice chiaramente in quello scritto. La sicurezza, beh, insomma, sì, è importante, è anche il discorso che fa Nietzsche, dobbiamo avere dei punti saldi, ma quel che conta per un filosofo, o almeno dice, quel che conta per me adesso, è l'ubertosità del ragionamento, cioè la sua fecondità, il fatto che appunto io possa procedere con la mia torcia e passarla a un altro ancora. Ancora vi voglio soffermarmi su questo. Peirce lega questo discorso a quello della comunità, e anche questo è stato ricordato da Calmo, no? Una comunità che è proprio lei che fa passare la torcia. È una comunità che noi speriamo possa durare oltre ogni data assegnabile, come dice lui. E quindi proprio questo affidarsi alla comunità stabilisce la potenza dell'azione della conoscenza, e questo è il suo fine ideale, la crescita della ragionevolezza concreta, come ho detto prima. Carlo diceva: verità neonate che naturalmente hanno i propri antenati alle spalle. Al proposito, non so se l'ho portato, avevo un'altra citazione da leggervi. Questa volta da Marco Aurelio, che mi sembra illustrare molto bene questo concetto. Scrive nel quarto libro, il primo paragrafo, Marco Aurelio: il principio sovrano dentro di noi, quando si trovi conforme a natura, ha verso gli eventi una disposizione tale che può sempre facilmente mutarla in relazione a ciò che è possibile concesso. Infatti, non ama alcuna materia definita, no? Appunto, non ama nessuna verità compiuta, ma segue con riserva il suo impulso ai fini più alti, e di quello che gli si oppone fa materia per sé, come il fuoco. Quando fa suo ciò che vi cade dentro, un lumicino ne sarebbe spento, il fuoco vivo invece in un istante si impadronisce di ciò che gli si getta sopra, lo consuma e proprio di cui trae alimento per divampare ancora più in alto. Io credo che si possa intendere così la crescita della ragionevolezza concreta, no? Questo ghermire, far proprio, accendere la ragionevolezza per farla proseguire ancora e ancora, cioè per non tenerla per noi, no? Per poter affidarla a qualcuno che la prenda per mano. Credo di dover andare verso la fine, ma in effetti avevo solo un ultimo punto. Se abbiamo detto il fine razionale è questa è la crescita, potremmo anche dimenticare l'idea della ragionevolezza. Il fine razionale, naturalmente, è l'ubertosità, essere fecondi, partorire, no? Poter generare una prole che poi farà, come dice spesso Carlo, farà di quel che io consegno quel che vorrà, no? Noi non sappiamo cosa ne farà. Se questo in fondo è il senso, io credo, del lavoro di Peirce Sini insieme, qual è il metodo più appropriato per accendere questo motore? Beh, permettetemi di fare ancora riferimento a Peirce, ma poi andrò a ciò che dice Carlo. Peirce lavora per molti anni sulla nozione di self-control. Avevo, devo dire la verità, sempre emarginato questi riferimenti, perché mi sembrava così un rinvio banalotto, no? Il self-control è una tipica dizione anglosassone, quasi da self-help. E invece, ancora una volta, mi sono resa conto che sono concetti fondamentali. Intanto, vi dico subito per una ragione, ho citato Marco Aurelio, Io credo che sia un concetto che va molto vicino, che si avvicina profondamente all'idea di autarchia degli antichi, sorveglianza, vigilanza su di sé, fermare la rappresentazione, distaccarsene, ragionare, appunto, mettere in moto la ragione, non fermarsi agli impulsi, tutti questi sono elementi che noi troviamo nella filosofia antica e Peirce intende così il self-control, a mio modo di vedere. È proprio su questa nozione che si snoda e si compie il passaggio all'etica. Per Peirce, ma insomma, sappiamo che su questi temi anche il pensiero di Sini approfondisce la direzione etica. Allora, molto velocemente, poi magari riprendiamo queste cose. Per sapere il proposito che mi muove o ci muove, sulla base, per sapere sulla base di quali credenze conosciute o non conosciute operiamo, costruiamo il nostro mondo, dobbiamo approdare a un pensiero autocontrollato, cioè dobbiamo costruire. Un'etopoietica, dicevano gli antichi, no? Una costruzione di sé deliberata, giustamente controllata, distaccata, no? Cioè un pensiero che chiede ragione delle pratiche in cui è immerso. Questo l'abbiamo imparato da Kant. Chiede ragione delle pratiche che vengono frequentate. Chiede costantemente ragione degli usi, del pensiero, dell'azione, dei comportamenti a cui è abituato, no? Che sono degli abiti di risposta, delle abitudini per lui. Naturalmente, come direbbe Spinoza, per quel che può, perché che può e per quel che può. Questo movimento di distacco che è reso possibile solo dal self-control, ci porta ad adottare un abito nuovo, potremmo dire, no? Un abito, vorrei dire, maturo, e cioè un abito che si nutre di alcuni esercizi di detachment, come dice Peirce, di distacco, per cui e anche questo è un elemento che Peirce ripete molte volte, lo riprende da Epitteto sicuramente, e io lo ritrovo nelle parole di Carlo. Il male morale, dicono loro, naturalmente, potremmo dire, la debolezza etica, è proprio quella di non sapere cosa si fa, cioè di non sapere cosa si sa mentre si fa, cosa si vuole fare, cosa si può fare. E allora attraverso questo movimento di scarto di lato, Carlo molte volte faceva l'esempio del torero, no? Che si mette di lato. Questo è un elemento che mi sembra unire le riflessioni di questi autori. Un'altra cosa che scriveva Peirce, semplicissima anche questa, ma insomma secondo me può essere di grande ispirazione, diceva: dobbiamo lavorare per dare una mano a rendere il mondo un luogo più ragionevole. È banale, no? È banale, però significa proprio questo: interrogatevi su quello che quotidianamente, in ogni situazione, senza pensarci, fate. Interrogatevi perché uno scarto di lato, una riflessione, come filosofi ovviamente, un esercizio reiterato che vi conduca a chiedervi, come ho detto all'inizio, cosa faccio, cosa voglio, cosa posso, beh, aiuta a costruire una postura filosofica. Non dico migliore, no? Sono partita proprio dal dire non bisogna convincere nessuno di questo, ma così, più serena, vogliamo dire così, più felice, appunto, più più ubertosa, come diceva Peirce, molto molto bene. Io forse mi fermerei qui. C'è qualcosa in quello che ha detto Florinda che volevo riprendere. Beh, lo dico proprio, no, per un minuto, così poi anche la discussione può essere più ricca. Allora, Florinda, nell'incontro della volta scorsa che io ho sentito in registrazione, diceva una cosa molto interessante relativamente al progetto, e cioè diceva: il progetto non è mai autoriale, per così dire, non ha l'artifex, non ha l'architetto preciso. C'è sempre un anonimo multiplo locutore che anonimamente mi fa sapere, mi insegna che cosa vuol dire volontà, che cosa vuol dire azione, che cosa vuol dire fare, no? Io ho messo sempre la prima persona singolare. Però è evidente che noi siamo fatti, appunto, noi siamo saputi, no? Potremmo dire. Quindi non siamo mai padroni del nostro volere, potere, sapere. E questo è verissimo, insomma, noi l'abbiamo imparato da Sartre, primo fra tutti, ma certamente queste riflessioni vanno proposte in questo modo. Ecco, a Carlo, se poi si stabilirà un momento di dialogo, vorrei chiedere come allora si può proporre il discorso relativo al diventare consapevoli delle pratiche in cui siamo immersi, perché questo momento di razionalità, di consapevolezza, di riconoscimento, di passo di lato, questa sospensione della pratica per venirne a capo, diciamo così, no? Per chiederne ragione, è anche un movimento importantissimo del lavoro filosofico. Allora, dire che è soggettivo, dire che è autoriale, forse anche troppo, però su questo si aprono delle strade di riflessione, secondo me, interessanti. Va bene, mi fermo, lo sapevo che parlavo troppo,
No,
lascio.
invece.
Lascio la parola a Andrea.
Grazie, grazie. Secondo me sei stata perfetta con
Sì, perché
i tempi.
Florinda ha parlato.
Sì, grazie. Allora, io intanto, come dire, vorrei dire che sono molto felice di essere qui a poter dialogare con, lo posso dire, i miei maestri, Rossella Fabrichesi. Carlo Sini, arrivo dall'Università di Milano, quando ero uno studente seguivo i loro corsi, quindi insomma essere qui a poter dialogare con loro per me è un onore e anche un grandissimo piacere, quindi sono molto felice. In più il tema su cui si dialoga è un tema che secondo me è cruciale sia per quanto studio io, sia credo anche per il percorso che Mekri ha fatto fin dall'inizio, nell'intreccio tra vita e conoscenza. Vi dico un po' come vorrei impostare questo mio intervento. Beh, intanto vorrei riprendere quello che diceva Rossella Fabrichesi, appunto, sulla questione della potenza del pensiero dei propri maestri, no? Perché anche nel mio caso, come dire, avendo studiato a Milano, il terreno di pratiche filosofiche su cui poggia, come dire, il mio esercizio che proverò a fare oggi, come dire, si basa largamente su quello che ho imparato da Rossella, da Carlo, dai miei maestri. Io poi, oltre a questo, devo dire che ho fatto un'esperienza un po' particolare, come dire, dopo una formazione filosofica sono andato a studiare al Dipartimento di Biologia, quindi sentirete risuonare anche questo, no? A Padova. Ho studiato 3-4 anni insieme ai biologi e ho provato a mettere in pratica le verità che in qualche modo avevo provato a sterrare attraverso la filosofia e discuterne con anche, come dire, il sapere della biologia. E quindi quello che oggi vorrei fare è provare, come dire, a mettere a frutto questa mia autobiografia, se vogliamo dire, cioè questa scrittura che le pratiche che ho vissuto appunto in questi anni sono in qualche modo messe alla prova da quello che sentiamo a Mekri.
McCree è un esercizio importantissimo per in qualche modo confrontarsi come uno specchio con quello che noi siamo, no? Con chi siamo noi. E questo è interessante, io ho provato a farlo soprattutto a partire innanzitutto dal germoglio di Rossella Fabrichesi, che appunto è stato pubblicato a giugno, proprio in dialogo con la lezione finale che ha tenuto Carlo Sini, la lezione finale che ha tenuto Carlo Sini nel suo seminario di filosofia. È stato già lì, secondo me, un intreccio che ha provocato, no, il mio pensiero, ha avuto un effetto molto potente, come dire, su quello ubertoso, no? su quello che studio anch'io, tra biologia e filosofia. E quindi oggi, come dire, provo in qualche modo a intrecciare quello che dicevano appunto i miei maestri con quello che è, come dire, il mio pensiero di partenza, per vedere se appunto riesce a lasciare frutti, no, in qualche modo. Insomma, quello della potenza è un tema che, come dire, è stato richiamato anche molto nell'incontro di esordio di quest'anno. Non so se avete avuto la possibilità di seguirlo, è stato posto al centro, no? Anche se magari non chiamato esattamente in questo modo, è un tema, è un concetto che sta esplodendo in questi ultimi incontri che abbiamo avuto a McCree. È un tema che naturalmente molti di noi sentono come fondamentale, come un tema urgente di cui parlare, infatti non ne parleremmo, no, oggi se non fosse così. È un tema che non è solo, non l'abbiamo scoperto noi ovviamente, lo ha mostrato benissimo Rossella Fabrichesi nel suo germoglio, è un tema che in qualche modo sta al centro della filosofia di Spinoza, sta al centro della filosofia pragmatista, quindi di Peirce, ma anche potremmo dire degli altri pragmatisti, ognuno a loro modo, ripreso poi da Deleuze nelle sue lezioni su Spinoza. Ma io direi che è un tema che in qualche modo è affiorato anche, come mostrava prima Rossella Fabrichesi, nella filosofia antica. E mi piacerebbe anche citare Platone, perché Platone nel Sofista sembra dire qualche cosa di interessante, no? Anche se lo butta lì, ma nel Sofista, nel passo 247 e 248c, leggiamo che le cose che sono non sono altro che potenza, dynamis, ciò a cui inerisce la potenza di subire e di fare. A un certo punto dice questa frase, poi la lascia lì, la suggerisce ma la lascia lì, passa oltre. E Rossella Fabrichesi è stata provocata quindi a scrivere il suo germoglio da Carlo Sini, che da parte sua, lo stavamo citando prima, ha posto appunto al centro la questione della potenza proprio nell'ultima lezione dello scorso anno. Il tema della potenza è stato posto in luce soprattutto in quell'ultima lezione del seminario, in cui il tema della potenza in qualche modo era al centro di quello che Carlo Sini ha chiamato il passaggio all'etica, no? Lo diceva anche la professoressa Fabrichesi, passaggio all'etica, che potremmo anche chiamarlo, magari in un modo meno intuitivo, ma adesso provo a spiegarmi, il passaggio alla potenza. Passaggio alla potenza, anche se magari appunto l'espressione non è così intuitiva come passaggio all'etica. Ma insomma, Platone già lo diceva benissimo in quella frase, no? che abbiamo appena citato. Lo inserisce di sfuggita nel Sofista. Sembra dire che, insomma, in qualche modo, perlomeno io lo interpreterei così, vedendo poi come è stato interpretato da Spinoza, da Nietzsche, da Peirce. Insomma, è il passaggio da un essere che viene inteso come una sostanza metafisica, come un'essenza, a un essere che invece viene inteso come un fare, come un subire, come un generare degli affetti, come un farsi affettare, come una forza, come un quantum di forza, no? Direbbe Nietzsche. Quindi intesa come affect and effect, lo diceva benissimo Peirce nel germoglio, lo ricordava Rossella Fabrichesi nel germoglio di giugno. Cioè un essere inteso come qualche cosa che ci affetta, che produce effetti, appunto. E Sini lo diceva chiaramente durante la sua lettura bellissima di Nietzsche. A un certo punto ha fatto una performance, no? Una lettura molto lunga dei frammenti postumi di Nietzsche, erano proprio gli ultimi mesi prima del buio della follia, una lettura molto bella, molto coinvolgente, proprio in chiusura del seminario dell'anno scorso, in cui diceva che essere, appunto, come volontà di potenza, lo dobbiamo intendere come prepotenza e resistenza, come un prepotere e un resistere, no? diceva Carlo Simi. Volontà di prevalere e assimilare, volontà di resistere, di difendersi dalla sopraffazione. E allora capite che con una visione di questo tipo, ecco, l'unità dell'essere, come dire, di fronte a questo passaggio epocale, no? Dell'essere inteso come qualcosa che subisce e cerca di prepotere, ecco, di fronte a questa concezione dell'essere, la filosofia entra in crisi, no? Lo dice bene Carlo Simi, entra in crisi e prelude in qualche modo a una post-filosofia, lo dicevamo molte volte, l'abbiamo detto molte volte a McCree, che a un certo punto potrebbe anche essere chiamato un transnichilismo, no? A un certo punto è emersa anche questa parola. Quindi, diciamo, di fronte a questa crisi, l'unità della vita e del mondo salta, no? Si frantuma. Si frantuma in un pulviscolo di centri di potenza, a questo punto. I frammenti dello specchio di Dioniso, dicevamo anche la volta scorsa, dove ogni frammento non è che un campo di forza, non è che un quantum di potenza che subisce e che agisce, che esercita la sua potenza, fin tanto che non viene limitato da qualche altra potenza che si oppone. E allora il mondo, dice Nietzsche, non è altro che un mostro di forza, no? Lo dice nell'ultimo passaggio della volontà di potenza, che chiude la volontà di potenza, forse sarebbe meglio dire un mostro di forze, perché sono plurali, no? Le forze, di volontà di potenza parziali e dunque ingiuste, che si scontrano e in cui, come dire, la volontà di potenza che soccombe viene certamente annichilita, quando viene appunto assimilata, però, come dire, viene anche, in altri casi, può venire anche sottomessa. Oppure resiste. Se la volontà di potenza che cerca di essere sottomessa resiste, allora in quel caso, come dire, si può raggiungere una sorta di tregua. È pur sempre una tregua armata, no? Potremmo dire. Però magari si può giungere anche a un accordo. Si può giungere anche a una sorta di cooperazione insieme, no? Le due volontà di potenza, visto che uno non riesce a prevalere sull'altra, possono in qualche modo cooperare insieme, ma non perché si rinuncia alla potenza. Su questo Nietzsche è molto chiaro, no? Il fine è sempre quello di diventare potenti, è sempre quello di diventare più potenti, o addirittura di cospirare insieme per la potenza, per attuare una maggiore potenza, ma su questa possibilità ci torniamo fra pochissimo. Per ora io direi questo. Allora, in questa visione che in qualche modo Simi ci ha dato nell'ultima lezione del seminario dell'anno scorso, non esiste più il tutto, no? Perché questo è già sempre uno specchio in frantumi, diciamo, un mostro di forze. E però si badi, ecco, questo è un punto molto importante, non esistono neppure le parti. In questa visione non esistono più nemmeno le parti. Non esiste più neppure la parte che sogna il tutto, lo dice Simi, no? E questo è molto interessante, ecco perché potremmo dire il passaggio all'etica, il passaggio alla potenza è molto più radicale, come dire, di un semplice negare il tutto per affermare solo le parti. Il tutto non è nemmeno un'aggregazione di parti, non è nemmeno una molteplicità di parti che sognano il tutto, questo è molto interessante, no? E Simi lo ha detto chiaramente in quell'ultima lezione del seminario, che appunto vi invito a riascoltare con grande attenzione. Anche la parte, no? Se si intende bene, come dire, questa idea di essere in termini di potenza, cioè in termini di potenza di agire e di subire, anche la parte in questo modo svanisce, si desostanzializza in un fare e in un subire. Anche la parte diventa questo. Diventa, come dire, un nodo di relazioni in cui non c'è parte, non c'è tutto, non c'è centro, non c'è nemmeno la periferia, ma c'è una relazione di relazioni. Sini qualche anno fa parlava anche di vortice di vortici, è questo. Vortice di vortici, come dire, infiniti in cui, entro cui e per cui vengono poste simultaneamente la parte e il tutto. Vengono posti simultaneamente il centro e la periferia. Dewey direbbe c'è transazione, lo dice nel suo ultimo libro, no? The Knowing and the Know, che non è un semplice divenire, non è un semplice passaggio, ma neppure è un'interazione tra cose, tra parti che stanno prima che si inneschi, come dire, la transazione. Non è una relazione tra cose già costituite, non è un'interazione, per dirla con l'espressione di Dew. Una transazione è una relazione in movimento in un sistema di relazioni. È una relazione in movimento in un sistema di relazioni in cui nessuno dei costituenti in gioco può specificarsi al di fuori della relazione stessa. All'interno della relazione si pongono i costituenti del sistema stesso. Quindi è una relazione che pone i relati in un movimento continuo di riaggiustamento, di metamorfosi, come se ricordate i cassettini di Eustorgio, no? Di cui parlava Enrico Redaelli, della Cittadella degli Archivi di Milano, di cui parlava Enrico Redaelli proprio sabato scorso, no? Alla nostra introduzione all'esordio di questo Annume Critico. Allora, il rapporto tra mente e mondo, tra organismo e ambiente, tra parte e tutto, ecco, questo rapporto, dicevamo, non può ridursi a un'interazione in cui le parti stanno già precedentemente alla relazione. Gli eventi, no, che costituiscono, il processo, vengono, appunto, al contrario, continuamente prodotti in una co-costituzione. In una co-costituzione reciproca, riconsiderati, ricalcolati a ogni passo, a ogni accadere, a ogni transazione. Quindi azione in transito, potenza in esercizio, per l'appunto. E ogni passaggio, il tutto e la parte si scambiano di posto. Il tutto pone la parte e la parte pone il tutto. C'è una continua metabolese, direbbe ancora Carlo Sini. Prendiamo, per fare un esempio, no? Il rapporto tra organismo e ambiente, così come in qualche modo inizia a essere inteso dalla biologia contemporanea. L'organismo è un prodotto dell'ambiente. L'organismo nasce all'interno di un ambiente, è letteralmente fatto di ambiente. L'ambiente non può essere visto come un contenitore, come una scatola, no? All'interno del quale c'è l'individuo. L'individuo è fatto già lui di ambiente, di mondo. È potenza che si colloca nel flusso avvolgente di un ambiente, potremmo dire, nell'atmosfera di un ambiente, per usare un'altra parola mecritica. È parte del flusso, ne è un prodotto. E il nostro corpo, come dire, il suo sviluppo, è in un continuo scambio metabolico, letteralmente, il metabolismo, no, di cui si parla. Un metabolismo con l'ambiente, è un continuo, potremmo dire, assimilare ciò che giunge dall'ambiente, che prende dall'ambiente, che dall'interno lo modifica, lo nutre, diventa carne, nutre il corpo, lo fa crescere, lo mantiene, lo uccide. Ecco, l'organismo potremmo vederlo come abbiamo visto questa immagine l'anno scorso mentre facciamo Nietzsche, no? Attraverso i lavori di Francesco Moiso. L'organismo potrebbe essere visto come un gorgo prodotto da un sasso collocato all'interno di un torrente. No? Se voi provate a mettere un sasso all'interno di un torrente, si produce un vortice. Ed è interessante riflettere su questo vortice, perché questo gorgo, come dire, è fatto letteralmente del flusso del fiume. È una forma fatta del flusso del fiume. È una forma in movimento, che è continuamente rinnovata dal passaggio del fiume. È un nodo di relazione in transito, potremmo dire. Se la corrente, metti caso, con la sua forza sposta il sasso, il gorgo si dissolve. Il gorgo non c'è più. Ma appunto il corpo organico è potenza, dicevamo, è capacità, come dire. è capacità di vivere, è capacità di vivere che è intramata con l'ambiente, anche, come dire, nel nostro corpo, no? Il flusso, se è troppo forte, porta via la nostra vita, esattamente come il gorgo che dissolve la forma, no? del vortice. Ecco, il corpo organico è potenza, dicevamo, è capacità di vivere, è un nodo di relazioni, che appunto attraverso i suoi organi, attraverso i suoi organi, i suoi strumenti, i suoi adattamenti, è capace di automantenersi, di espandere, di riprodurre la sua potenza nei suoi dintorni. Si nutre, e dunque potremmo dire in camera assimila e organizza energia, assimila potenza, che gli dà forza, e la esercita, proiettandosi nel suo progetto di vita, nel futuro. Il corpo organico si riproduce, produce altri corpi, e si espande, è fecondo, è sovrabbondante, lascia eredità, e così facendo aumenta la sua potenza, la moltiplica, la fa germogliare, la fa crescere. In questa attività, in questo esercizio attivo della potenza, l'organismo si modifica, si sviluppa, muore, rinasce in altri corpi, che appunto ereditano variate le sembianze del primo, e così via. La vita evolve, no? Come diceva Darwin, ma anche si intrama e coevolve con la sua nicchia, con i suoi dintorni, che appunto ne vengono modificati, vengono plasmati da questa attività. Ecco, la potenza dell'ambiente e la potenza del vivente, potremmo dire, si intramano come in una rete. La potenza dell'ambiente cambia quella dell'organismo, l'uno cambia con l'altro, ma anche l'uno diventa l'altro, potremmo dire. Il castoro modifica la sua nicchia, costruisce ponti e dighe, e però così facendo modifica, come dire, la nicchia in cui vive, i suoi dintorni. Li lascia in eredità alle generazioni successive o ad altre specie che appunto non possono più fare a meno di quell'ambiente mutato. Diventa un vincolo per il proseguimento delle vite altrui. Ma naturalmente gli alberi, se pensiamo agli alberi, alla vegetazione, attraverso la fotosintesi, incamerano anidride carbonica, emettono ossigeno e costituiscono un vincolo per quegli animali pluricellulari che in qualche modo utilizzano l'ossigeno per incamerare energia, quindi potenza, per muoversi, per vivere. Ecco, in qualche modo addirittura modificano le regole dell'ambiente, perché producendo ossigeno cambiano l'atmosfera. Le piante sono potenti in questo senso, perché la loro attività, potremmo dire, ha creato le condizioni per nuova vita. La loro attività è stata fecondissima, perché appunto ha lasciato in eredità un mondo ricco, ricco di ossigeno, che ha permesso agli animali che respirano ossigeno di emergere su questo pianeta, di diffondersi, noi compresi. E addirittura prima delle piante i cianobatteri, no? Le famose alghe azzurre, che in realtà non sono delle alghe, ma sono un filum di batteri unicellulari, procarioti e fotosintetici, hanno, prima delle piante, prodotto ossigeno, hanno creato le condizioni, come dire, nella nostra atmosfera per la diffusione della vita che respira ossigeno e che lo utilizza come una fonte di energia, dicevamo, quindi per incamerare la potenza, per muoversi, per vivere. Quindi, cosa è successo? Abbiamo ereditato un mondo plasmato dai batteri e questa eredità è stata altamente feconda per la vita a venire, per la vita futura. Ecco, noi potremmo dire siamo l'effetto di quell'eredità, di quell'ambiente nuovo. Siamo l'effetto della potenza dei cianobatteri, potremmo anche dire, delle piante, dell'attività di altri organismi, ma poi anche di tutto l'albero sterminato della vita, che evolve e si espande, compresa appunto la pluralità delle forme estinte, senza le quali noi non potremmo esserci. Quindi vita è potenza in tutti questi sensi. Capacità di vivere e di riprodursi, di ricominciare variando, di lasciare eredità, di proseguire, di morire e di estinguersi. Ecco, tutto questo accade non solo orizzontalmente, quindi è ancora più complessa la situazione, ma anche verticalmente. A ogni livello della gerarchia biologica, potremmo dire, perché c'è una gerarchia biologica, dal DNA alle cellule, agli organismi, alle specie viventi, agli ecosistemi. A livello micro, potremmo dire, che appunto nella biologia contemporanea sta sfumando completamente la metafora del gene. Non funziona più. Perché non funziona più? Perché il gene non può più essere inteso come una sostanza, come un'essenza del vivente, come veniva inteso prima, no? Che governa le regole e lo sviluppo dell'individuo a senso unico, secondo appunto un modello istruzionista, no? Che va dal DNA allo sviluppo epigenetico dell'individuo. Ecco, questo modello che procede in un'unica direzione sta lasciando il posto a un'altra metafora, che è quella della rete. Sto guarda, è quella della rete. Ecco, ha una matassa complessa di relazioni, in cui appunto vi è una stretta interdipendenza, oppure mi piace anche usare il termine interpenetrazione, che utilizzava Richard Lewontin, che è morto 2 anni fa, ma è un grandissimo biologo e genetista, che ha scritto delle cose straordinarie. Ecco, una matassa complessa di relazioni, sia evolutiva che di sviluppo, tra fattori genetici e extragenetici, tra organismi e organismi, tra organismi e ambienti, tra strutture e funzioni. Beh, in questo modo il rapporto, come dire, tra i due termini, a tutti i livelli della gerarchia, non si risolve più, anche qui, in una opposizione tra polarità preformate, no? In una interazione tra poli opposti. Ma, ancora una volta, anche per la biologia contemporanea, bisogna intendere questi nodi come nodi interni alle relazioni, in un rapporto reciprocamente co-costruttivo. Vedete che questa logica si applica molto bene anche alla nuova visione che sta emergendo in biologia contemporanea. Sono da intendersi come nodi relazionali di un rapporto reciprocamente co-costruttivo, di codefinizione, potremmo dire, mutuale, entro il transito inarrestabile, incarnato dal terzo elemento di questa relazione, che è quello, potremmo dire, del transito, che è quello, noi a Mecri lo chiamiamo soglia, ma forse sarebbe meglio dire del sistema in transito, della transazione, di una soglia infinita, che rimane la stessa variando, trasformandosi. Ecco che allora direi, non ci sono cellule senza organismi, non ci sono organismi senza geni, ma neppure geni senza cellule senza organismi. Siamo di fronte a un sistema appunto interconnesso, multilivello, in cui gorghi in transito si depositano simultaneamente interno ed esterno, funzioni e vincoli, prendono forma agli individui. Forse faremmo meglio a dire condividui, no? Come dicono i nostri amici di Mecri, Carlo Alberto Redi e Emanuela Monti. Individui che in fondo non sono che il segno del fatto che qui non c'è solo la lotta, no? Quello che dicevamo prima, non c'è solo la lotta intesa come una eris distruttrice annichilatrice. Ci sono i condividui. Che cosa sono i condividui? Potremmo dire che, come dire, lo scontro fra i frammenti dello specchio, lo scontro tra le parti che vogliono assimilarsi, può anche trasformarsi, lo dicevamo prima, in un incontro, no? In una resistenza che diventa anche una sorta di cooperazione, in un sistema più grande. Il prodotto potrebbe essere appunto la formazione di un sistema più grande, di un corpo più grande, direbbe Spinoza. Nietzsche lo dice chiaramente. È lui che in qualche modo apre a questa possibilità nel pseudoaforisma 636 della volontà di potenza, che vi devo leggere perché questa parte è molto bella. Scrive: io mi figuro che ogni corpo specifico si sforzi di diventare padrone dell'intero spazio, di espandere la sua forza, la sua volontà di potenza e di respingere tutto ciò che si oppone alla sua espansione. Ma si scontra continuamente con gli sforzi uguali di altri corpi e finisce per l'accomodarsi, unificarsi con quelli che gli sono abbastanza affini, che poi insieme cospirano per conseguire la potenza. E il processo continua, puntini, puntini. Beh, condividuo allude esattamente a questo, io direi. diverse e differenti volontà di potenza che si uniscono insieme e cospirano per la potenza, dando luogo a che cosa? A una politica di potenza, a un livello più alto. Politica, gestione di una multiformità, di una molteplicità, danno luogo a corpi più grandi, come direbbe Spinoza, cioè più potenti, le società naturalmente. Ad esempio le società umane, ma anche le società degli insetti eusociali, i superorganismi, però anche gli organismi stessi. Gli organismi stessi per lo stesso Nietzsche sono società, sono condividui. Per la biologia contemporanea sono condividui, sono olobionti, dicono. Cioè comunità multispecie e multigenomiche di cellule, batteri, funghi. Tutti noi abbiamo questo, nel nostro microbioma, no? Abbiamo questa, questa comunità multigenomica. E a loro volta le cellule non sono, come dire, dei microindividui, dei soggetti cartesiani messi in miniatura all'interno del corpo, no? Sono a loro volta delle società, sono a loro volta un insieme di altra vita. Ad esempio la cellula eucariote, quella che, come dire, compone tutti i nostri corpi di animali pluricellulari, come dire, il risultato di un incontro tra batteri. Infatti le nostre cellule eucariote all'interno hanno due DNA, quello nucleare, quello appunto che sta all'interno del nucleo della cellula, ma anche quello del mitocondrio, il DNA mitocondriale, che è molto importante per quelli che studiano l'evoluzione. Ma appunto, secondo una teoria che oggi sta emergendo con prepotenza, che è stata formulata da Lynn Margulis, una biologa bravissima, che ha scritto delle cose molto belle sulla simbiosi, ecco, secondo questa teoria della endosimbiosi, questa cellula eucariote non sarebbe altro che il prodotto di una società antica, molto, molto antica, tra due batteri che si sono fusi insieme, oppure uno è entrato nell'altro, e da dentro lo aiuta nel metabolismo. Respira, no? In qualche modo applica quello che i biologi chiamano la respirazione cellulare, che è la funzione del mitocondrio, che potrebbe essere una cellula procariote all'interno di un'archea, che è un altro tipo di microbo, diciamo così. Ecco, vedete che, come dire, nemmeno le cellule possono essere definite come degli individui, come delle unità indivisibili. Una cellula avrebbe incorporato un'altra cellula e per questo hanno due DNA. Potremmo dire che, come dire, attraverso questa società, questa associazione, questa simbiosi, le due cellule sono diventate un corpo più grande e hanno aumentato la loro potenza. Come dire, e poi hanno lasciato un'eredità che ha avuto delle conseguenze molto feconde, molto ubertose, no? Perché hanno aperto la possibilità a noi, come dire, organismi pluricellulari, di abitare questa terra. Ecco, come dire, quindi potremmo dire che la simbiosi, la cooperazione, sembra un effetto della potenza. Sembra, come dire, l'effetto di una uscita dalla notte dei massacri, no? Come diceva Nietzsche, da una situazione di lotta totale, per dare luogo a una politica della potenza. Potremmo dire di una politica che riguarda una pluralità, la moltitudine, i corpi più grandi. E però, appunto, arrivati a questa visione bellissima, no? Carlosini cosa ci direbbe? Beh, dopo glielo chiediamo, però voglio dire, Carlosini, io provo, no? A richiamare dentro di me la potenza delle parole di Carlosini in questa visione grandiosa, no? Che ci offre la biologia contemporanea, che io ho un po' reinterpretato. Lui direbbe, secondo me, che non ho capito, no? Se la vedo così non avrei capito. Non è sufficiente dire così, perché tutto questo che hai detto è appunto una storia, è appunto un racconto, il prodotto di un'altra potenza. Tutto questo che ho detto sarebbe il prodotto di un'altra potenza, che, come dire, lavora dentro di me. È la potenza dei discorsi. Il prodotto di un altro ambiente, che è l'ambiente umano, la cultura umana, la scienza, che si innesta su questi racconti. E noi non li vediamo, ma ci sono. Sono loro che producono tutto questo. E allora è nell'ambiente umano, in particolare scientifico, filosofico, in questo caso anche biologico, che, come dire, questa cosa che ho detto può essere appunto ritenuta vera oppure anche contestata nella sfera della verità pubblica, di cui ha parlato molto Carlo Segni l'anno scorso. Ma che luogo è, potremmo chiederci, quello dell'umano? Beh, ricordo che quando Sini, in uno scritto di molti anni fa, che si intitola Teoria e pratica del foglio mondo, leggeva le bellissime pagine di Maurice Blanchot dell'infinito intrattenimento, si riferiva, per parlare del luogo dell'umano, a una storia, no? Alla storia di Yahweh, che dopo la caduta di Adamo dal paradiso terrestre gli domandava: Adamo, dove sei? Adamo, dove sei? Gli chiedeva. Noi, come dire, possiamo certamente rispondere, no? Mettiamoci nei panni di Adamo, risponderemmo in quale luogo siamo, no? Potremmo rispondere qualcosa del tipo: beh, Adamo è sceso dal paradiso, no? Se crediamo nel paradiso. Oppure è entrato nel mondo, si è fatto umano, occupa un luogo, come dire, contrassegnato, se siamo dei filosofi, dalla distanza, contrassegnato dalla differenza, dal domandarsi dell'origine, no? Questo è il luogo dell'umano, per un filosofo, ad esempio. Occupa appunto il luogo della parola, dei discorsi, l'umano. E noi possiamo certamente rispondere in questi, in altri modi, quello che volete, più o meno scientifici, più o meno filosofici, ma, come dire, la domanda di Yahweh è una trappola. È una trappola. Qualsiasi cosa rispondi, non hai capito cos'è in gioco nella domanda. Perché appunto il gesto che dice il mondo del dicibile non coincide mai con il detto. C'è sempre questa distanza che lavora, c'è sempre una distanza incolmabile da esso, che è appunto un fare spazio, se ne è parlato molto, no? Un fare spazio che bisogna imparare ad abitare attraverso la cura dei discorsi, attraverso la cura dei discorsi. Quindi Adamo è assegnato al, come dire, al luogo della parola, è destinato, nei termini di Sini, a giocare al gioco inesauribile delle figure della verità. La domanda dice di un destino e di una potenza umana, ma appunto di una potenza, non di una verità. È questa ultima figura della verità che si configura in questo modo, no? Cioè appunto la figura della verità intesa come potenza. Beh, fa esplodere la questione della verità, la fa completamente saltare in aria. Verità qui non allude più all'idea di una rappresentazione fedele delle cose, no? James direbbe una copy view, una visione della nostra verità come una copia di quello che ci sarebbe là fuori. Come se potessimo rispecchiare fedelmente, no? Quello che c'è là fuori attraverso le parole. Ma appunto, se non c'è il tutto, se non c'è l'origine, se non c'è alcun mondo là fuori, ma appunto siamo in uno scenario di nichilismo etico, come dice Sini, beh, la verità diventa ciò che fa funzionare le cose, ciò che è efficace, ciò che è efficiente, nella forma algoritmica e condizionale del se faccio questo e quest'altro, allora ottengo questo e quest'altro. Lo ricordava benissimo anche Enrico Redaelli, no? La settimana scorsa con la figura di Eustorgio, il robot della cittadella degli archivi. Beh, la rappresentazione, la traccia, la parola, il discorso, il linguaggio simbolico matematico e così via, beh, non rispecchiano cose che stanno là fuori, essenze, sostanze, ma appunto descrivono delle operazioni, un fare pratico per ottenere certe altre cose. Se allora, e qui naturalmente Peirce direbbe sono dei would be da incarnare, no? Con le pratiche, sono dei would be da incarnare con le pratiche, dei condizionali, qualcosa da fare, segni potenti di abiti, di pratiche, ecco cosa sarebbero i significati, no? A questo livello. Beh, descrivono e riassumono in sé delle operazioni pratiche, potenziali, condizionali, per non parlare naturalmente dei simboli matematici, delle formule della scienza. Beh, qui l'efficienza e l'efficacia, come dire, operativi giungono al massimo della potenza. La potenza del linguaggio, la potenza del discorso, la potenza delle formule. È reale, no? Direbbe Peirce, nonostante appunto il discorso sia invisibile, sia assimilabile a un flatus vocis. Però, appunto, se io credo in una certa verità, sono pronto ad agire attraverso questa verità. E infatti Peirce diceva che le parole come giustizia, parole come verità, sono le parole che muovono il mondo, che sono potenti perché in base a esse noi siamo pronti anche a morire, no? in alcuni casi. Allora la verità è potenza, potremmo dire. E la scienza e la tecnica, che utilizzano appunto i simboli e le formule, beh, perseguono la potenza. Intesa qui però come efficacia operativa. Homo sapiens, lo ricordava anche Carlo Sini, è stato allevato dalla tecnica. Io ho imparato appunto nei miei studi che quando Homo sapiens è emerso, cioè intorno a 300.000 anni fa, specie prima di lui che utilizzavano la tecnica c'erano almeno da 3 milioni di anni. Utilizzavano schegge litiche, sapevano produrle, almeno da 3 milioni di anni, prima di Homo sapiens. Il fuoco in qualche modo ha iniziato a essere utilizzato 1 milione prima che emergesse Homo sapiens. C'era già la tecnica, in qualche modo, no? Che ha allevato la nostra specie, e questo fare anonimo, questo in qualche modo questa simbiosi con la tecnica, ha trasformato, come hanno fatto i castori, no? Hanno trasformato la nicchia all'interno di cui noi siamo stati allevati. E in qualche modo le specie precedenti a noi ci hanno consegnato un'eredità, l'eredità di un mondo che era già tecnico. Quindi ecco in che senso, no? Come dire, Homo sapiens già è stato allevato dalla tecnica. E naturalmente, come dire, lo strumento linguistico, nel momento in cui è emerso, ha ancora di più aggiunto potenza, no, all'interno di questo scenario. La capacità di parola, il luogo dell'umano, da quel momento, potremmo dire, si è trasferito. Potremmo dire che ha sconfinato, ecco la domanda di Yahweh, no? Ha sconfinato in un altro luogo. Potremmo dire anche il luogo dell'umano è diventato un non luogo, è diventato un luogo in cui non c'è luogo, se mai è possibile. Prendiamo la nicchia ecologica dell'umano. Appunto, se tutti gli animali non umani in qualche modo sono collegati a una nicchia particolare all'interno di un ambiente, Homo sapiens è andato in tutte le parti del pianeta. In qualche modo ha utilizzato come sua nicchia quella del pianeta intero. A 45.000 anni fa lo vediamo dare la caccia ai mammut nelle regioni artiche a meno 40 gradi. Cosa ci facesse un manipolo di neri africani che erano appena usciti da quel continente 45.000 anni fa nel circolo polare artico è un mistero. Però appunto ancora Sini ci ha detto, però fate attenzione, non è vero che l'uomo ha cambiato l'ambiente. Ce l'ha detto, no, la volta scorsa, sabato scorso. Se lo diciamo, ricadiamo ancora nella superstizione che crede che al di là delle parole ci siano uomo e ambiente. L'essere umano e l'ambiente. Ma ormai sappiamo che questi sono significati. È la trappola di Yahweh, in cui non dobbiamo cadere. Sono l'effetto della pratica universalizzante del linguaggio. Ecco, rispondere alla domanda Adamo dove sei, credendo alla verità assoluta delle risposte, genera superstizione. Dobbiamo essere cauti. Nietzsche era molto cauto di questo, era molto consapevole di questo. Infatti nello pseudoaforisma finale della volontà di potenza, famosissimo, chiede: volete voi un nome che indichi tutto ciò che ho descritto fino ad ora? Il mondo come mostro di forze, il mondo come caos, di forze che si scontrano e ritornano? Ecco, io ve lo do questo nome, volontà di potenza, ma è un nome appunto, è una parola. E quindi, come dire, dobbiamo andare fino in fondo e dire che anche tutta questa nostra visione della potenza, che qui appunto proponiamo, beh, è un discorso, è una figura della verità, è un progetto di vita incarnato in questi corpi che noi siamo, destinato a tramontare nel transito di tutte le verità, di tutte le figure della verità. Quindi quando parliamo non diciamo la verità delle cose, ma diciamo appunto ciò che c'è da fare in queste verità e con queste verità. Allora la pratica verbale è potente perché coordina l'azione personale e quella collettiva, dà un nome ai fini, dicevamo anche, potenzia le azioni, formula gli scopi. Come dire, c'è una trama pratico-potente che guida il gioco, e noi che siamo frammenti separati, ma cospiranti alla formazione, come dire, di un corpo più grande e più potente, beh, dobbiamo coordinare la nostra azione. dobbiamo comunicarci ciò che dobbiamo fare, ciò che dobbiamo fare insieme, in una continua ricostruzione dell'efficienza, in una continua ricostruzione della potenza, una potenza più grande, quella della società. Ecco, il fine della pratica verbale quindi è, potremmo dire, la potenza politica, l'efficienza sociale, di coordinare i corpi separati e di farli agire insieme. Perché attraverso le parole si crea una comunità, nello spazio, ma anche tra le epoche diverse. C'è una continuità. E allora mi avvio alle conclusioni, ci siamo, e scusate, forse ho parlato anche troppo. Ecco, questa figura della verità come potenza sembra proprio essere il nostro destino comune. Beh, ne stiamo parlando qui, quindi ne siamo già presi. Cosa fare di questa visione? O se vogliamo appunto dirlo pragmaticamente, no? Come diceva anche prima Rossella Fabrichesi, come diceva bene anche nel germoglio, con Peirce, no? Cosa si può fare, cosa si vuole fare con ciò che si conosce razionalmente? Cosa si può fare? In altre parole, quale politica, quale economia adottare sulla base di ciò che sappiamo? Questa, come dire, è la domanda anche che ha concluso il seminario dell'anno scorso di Carlossini, che ha rilanciato anche la questione di quest'anno dell'abitare, di cui parleremo a McCree. Potremmo anche dire come abitare questo spazio dell'umano che appunto si va configurando, o anche potremmo dire come sconfinare da questo spazio. Beh, lo hanno chiesto variamente i miei amici appunto nell'incontro di esordio di sabato scorso, Enrico Daelli, Florinda Cambria, Gabriele Pasqui, Carlossini stesso. Naturalmente sono tutti concordi appunto nel dire che non c'è uno spazio inteso come un presupposto del progettare e dell'abitare. Spazio è sempre un fare spazio, cioè una costruzione a partire dai nostri abiti, dei nostri saperi, potremmo dire il mosaico di abiti e di saperi che costituiscono il nostro abitare. Ma allora come dobbiamo abitare questo spazio dell'umano? Meglio, come possiamo sconfinare da questo spazio che ci si rivela ora come un luogo di potenza? Come sconfinare da questa visione? Quali finalità razionali, come diceva Rossella Fabrichesi prima, vogliamo perseguire a partire da queste conoscenze, da questi mezzi e strumenti con cui appunto abbiamo a che fare, che ci assegnano a questo luogo come un destino, no? Noi siamo abitati in questo senso, da questo destino, e appunto, come ricordava Sini, ci rivelano, oggi ce l'abbiamo sotto gli occhi, no? In tutti i modi, ci rivelano le politiche umane come delle piccole politiche, come delle politiche di morte, di distruzione, perché appunto basate su una potenza intesa esattamente come efficienza, come efficacia operativa sempre più terribile in questo senso. Allora potremmo chiederci, c'è uno spazio per disabitare, no? Quelle piccole politiche e sconfinare in una grande politica, come avrebbe detto Nietzsche? E quali potenze dovremmo muovere in questo flusso caotico delle potenze generate dai discorsi, per trovare appunto un fine comune, un fine condiviso, che orienti non più al prevalere dell'uno sull'altro o di una comunità sull'altra, ma appunto all'unità, alla formazione di un corpo ancora più grande, planetario potremmo dire, no? Che faccia corpo, che sia solidale con l'intero pianeta. Ecco, a McCree potremmo dire stiamo scommettendo, no? su questa politica del sapere che si traduce appunto in una pratica di, potremmo dire, di cura dei discorsi e anche delle conoscenze, in senso transdisciplinare, quindi autobiografico, che ovviamente va controcorrente rispetto alla politica dei saperi che va nella direzione opposta, dei saperi iperspecialistici, dei saperi che guardano solo in avanti, dei saperi che non si accorgono che dietro di loro c'è uno sprofondo, c'è una completa assenza di fondamento. Ecco, il passaggio all'etica, quindi, se ho compreso bene il discorso di Carlossini, ma appunto lo sentiremo tra poco, è, direi, questa sapienza potente che in qualche modo ci rende capaci di convivere, cioè di vivere insieme nella consapevolezza di questa assoluta assenza di fondamento, di questo nulla di sapere. E proprio Sini l'anno scorso, alla fine del suo seminario, ha affacciato un'idea secondo me molto interessante, molto feconda, cioè che appunto di cui chiedo conto poi magari insieme alla domanda che gli ha fatto Rossella, cioè di una futura riflessione sulla potenza dei discorsi, una futura riflessione sulla potenza dei discorsi intesi come pragmatica, come retorica, come grammatica. Ecco, a me piacerebbe che ce ne parlasse un po' di più Carlossini di questa idea, mi interessa molto, e che ci dicesse come intenderebbe questa possibile analisi, no? Che forse in effetti potrebbe essere vista come uno strumento nuovo che genera fini inediti, nell'ottica appunto di una politica di potenza intesa come un modo nuovo di abitare e sconfinare discorsi, come appunto una nuova pratica, come diceva anche Rossella Fabrichesi nel suo germoglio di giugno, di sollecita cura dei discorsi. Io direi che finirei qua.
Allora, ringrazio me stessa e Andrea, e credo a questo punto di dover... Ah, lo facciamo adesso?
Sì, ma facciamo la pausa e poi c'è parlare... Carlossini.
Magari si può sentire Carlossini, se vuole parlare subito.
No, va bene. Va bene, siete bravissimi, sono commosso. Facciamo la pausa e poi andiamo avanti.